ed è di nuovo guerra fra Israele e Palestina, è di nuovo guerra nel senso che nuovamente si sta parlando di azioni militari che vanno, diciamo così, che sono andate a colpire in territorio israeliano in maniera ampia e strutturata, e questa è un po' una novità. E di risposta altre azioni militari che stanno andando a colpire in maniera ampia e strutturata il territorio palestinese, in particolare la striscia di Gaza. Quindi si torna a parlare di guerra in un territorio, in una parte del mondo che è immersa nella guerra da 70 anni, lo si sta facendo in Italia nel solito modo con cui in Italia si parla per lo più di guerre all'estero, cioè in maniera grossolana, strumentale e diciamo poco informante. La sostanza è che sabato scorso dalla striscia di Gaza è partita un'operazione militare o terroristica, decidete voi come chiamarla, che ha colpito duramente la zona sud di Israele, facendo oltre 1000 morti, 1200 morti, moltissimi dei quali civili. Addirittura c'è stato il caso di un rave, di una festa che si stava svolgendo, insomma, nel deserto a poca distanza dai confini, dal muro che separa Israele dalla striscia di Gaza, e tanti di quei ragazzi sono morti. E naturalmente è partita la risposta israeliana, una ferita profonda nel ventre israeliano, un ventre che si è rivelato molle e il mondo tutto si aspettava fuorché che Israele, la potente Israele, la militarizzatissima Israele, avesse un ventre molle che potesse essere penetrato in modo così violento da chi? Da Hamas, si dice. Forse non è soltanto Hamas, l'organizzazione islamista che governa la striscia di Gaza dal 2007, dopo aver vinto un'elezione, si dimentica sempre questo aspetto quando si parla di Hamas. Una vicenda che la maggior parte delle persone conosce perché l'accompagna dal momento stesso in cui ha avuto inizio la propria percezione del mondo, purtroppo sembra aver aperto una pagina ancora più dolorosa, più sanguinosa, più violenta, più brutale di questa guerra. Non che la guerra in Israele prima non ci fosse, è una guerra le cui conseguenze erano patite quasi esclusivamente dal popolo palestinese in Cisgiordania, con le colonie, la colonizzazione, la sottrazione di terre, l'espropriazione di territori, di case, la demolizione di case, gli arresti amministrativi che possono durare mesi senza alcun tipo di imputazione o di processo, e naturalmente anche nella striscia di Gaza, con qualche bombardamento, qualche colpo che arrivava, qualche razzo che partiva da parte di Hamas, centinaia di morti che passavano nel silenzio totale dei media. La Palestina è stata dimenticata dall'informazione, dalla politica internazionale negli ultimi anni. Un episodio drammatico e sanguinoso come quello avvenuto sabato scorso ha riacceso i riflettori, ma ha riacceso anche la guerra. Questo è il tema del settimo episodio di Block Notes di questa stagione 2023-2024. È una puntata quindi che slitta, scivola un po' verso la cronaca. Abbiamo dei contributi da proporvi. La situazione al momento è sempre la stessa. Israele sta continuando a bombardare la striscia di Gaza. Lunedì ha dichiarato l'assedio totale, bloccando qualsiasi rifornimento di acqua, cibo, elettricità e carburante. Mercoledì pomeriggio, ossia ieri, l'unica centrale elettrica della striscia ha smesso di funzionare. Fino adesso i palestinesi uccisi nei bombardamenti sono più di 1500. Il governo israeliano dice che l'assedio non finirà finché non saranno liberati gli ostaggi detenuti da Hamas nella striscia, ostaggi catturati nel raid di sabato scorso. In Israele nel frattempo si è formato un governo di unità nazionale che comprende anche l'ex ministro della difesa Benny Gantz, leader di uno dei partiti di opposizione. Le forze israeliane hanno detto di aver ripreso il pieno controllo delle comunità brutalmente attaccate da Hamas e in cui sono stati uccisi più di 1200 fra civili e militari israeliani, e stanno uscendo anche le testimonianze più precise di quello che è avvenuto in quelle drammatiche ore, in quella giornata, in quei due giorni drammatici. Adesso noi mandiamo un brano musicale e poi torniamo in diretta. Abbiamo due testimonianze significative, una più dice di cronaca, l'altra più di approfondimento. Si tratta del giornalista Michele Giorgio, che spesso è intervenuto a Radio Città Aperta e anche in questo spazio, in questa trasmissione a Block Notes, e del giornalista Bassan Saleh, giornalista palestinese che invece vive a Roma e ha voluto approfondire, a cui abbiamo chiesto di approfondire un pochino di più dal punto di vista delle prospettive. Un brano e poi partono le testimonianze. Pomeriggio abbiamo raggiunto il giornalista Michele Giorgio, corrispondente del Manifesto da Gerusalemme e direttore del giornale online Pagine Esteri, che ci ha aggiornato sulla cronaca, su quello che sta avvenendo, che è avvenuto in questi giorni. Ascoltiamo il contributo che abbiamo registrato.
Allora, in questo momento sono ritornato a Gerusalemme dopo aver fatto un giro nella Cisgiordania tra Ramallah e Betlemme, perché anche in Cisgiordania la tensione sta salendo molto, ma naturalmente vi preciso anche che per la stampa non è possibile entrare nella striscia di Gaza. Tutta la zona intorno a Gaza è stata dichiarata dall'esercito israeliano area militare chiusa e quindi i giornalisti possono arrivare fino ad un certo punto. Ieri ero lì ed effettivamente dopo Ashkelon, quando cominciano i blocchi e non si può passare, c'è una situazione di guerra, perché in lontananza si vedono le colonne di fumo che si alzano dalla striscia di Gaza, frutto dei bombardamenti intensi, sempre più intensi e distruttivi, che porta avanti l'aviazione israeliana. E naturalmente c'è anche una presenza eccezionale di forze armate israeliane. Sapete che sono stati mobilitati circa 300.000 riservisti, sì. Ovviamente non sono tutti lì, ma si parla con insistenza di questa offensiva di terra che potrebbe scattare in qualsiasi momento. D'altra parte i leader politici e anche i comandanti militari israeliani ripetono ormai un solo concetto, cioè che la faccia di Gaza dovrà cambiare sia esternamente ma anche al suo, come dire, internamente dal punto di vista politico, perché l'obiettivo di Israele è quello di non solo dare una lezione ad Hamas per quello che è avvenuto sabato, per l'attacco che ha portato sabato nel sud di Israele, ma andare proprio ad un cambiamento della situazione lì, cioè rimuovere dal potere Hamas dalla striscia di Gaza ed evidentemente creare una situazione completamente diversa. Per quella che è la mia esperienza qui in questa terra, ritengo che quell'obiettivo di cambiare politicamente la situazione a Gaza, cioè di rimuovere Hamas dal potere, può essere realizzato solo distruggendo Gaza, perché Hamas è una forza molto radicata con decine di migliaia di uomini a vari livelli e quindi sarebbe un'offensiva che porterebbe a scontri, combattimenti, distruzioni enormi che verrebbero pagate, così come adesso viene pagata dalla popolazione palestinese, la popolazione civile, che in condizioni terribili, appena 5-6 giorni dopo l'inizio dei bombardamenti, è davvero gravissima la situazione a Gaza. Ma io credo che sia sufficiente ricordare questo dato, sottolineare questo dato. Siamo passati nel giro di due giorni e mezzo da 600 morti palestinesi a 1417, cioè noi abbiamo in questi giorni registrato, dato che è altrettanto importante e significativo, 1300 israeliani uccisi sabato scorso e nel giorno successivo. Adesso in poche ore, in pochi giorni, in poche ore, nelle ultime 48 ore, il numero di vittime palestinesi ha abbondantemente superato anche quello degli israeliani e corre purtroppo una corsa di sangue verso l'alto continuamente. Soprattutto ieri e oggi sono stati dei bombardamenti che da Gaza, mi dicono, sono indiscriminati. Non esiste più la formula che si usava un tempo del bombardamento chirurgico con i danni collaterali, no? Vengono prese di mira, dicono i palestinesi, le zone residenziali, vengono colpiti obiettivi dappertutto, da nord a sud, da est a ovest, sul mare come nell'entroterra, e quindi la popolazione non ha neanche un rifugio sicuro dove poter andare. Gli israeliani avrebbero lanciato dei volantini nel nord di Gaza per chiedere alla popolazione palestinese di allontanarsi e di cercare rifugio, ma rifugio dove? A Gaza non ci sono rifugi antibombe, dagli attacchi aerei e da qualsiasi altro attacco. Gaza è una striscia di terra poverissima dove la popolazione vive l'una, dove gli abitanti vivono l'una accanto agli altri, perché è densamente popolata. Pensate, meno di 400 km quadrati ci sono 2 milioni e quasi 300 mila palestinesi, una delle densità più alte al mondo. Quindi lanciare una bomba su un obiettivo significa inevitabilmente colpire anche case intorno, zone residenziali, ed è quello che sta avvenendo. E poi, se mi permettete, dobbiamo anche ricordare che Israele ha annunciato l'interruzione di qualsiasi fornitura.
Assolutamente sì.
No, Gaza è senza elettricità, senza acqua, non entra più nulla. Israele è convinto che così facendo costringerà Hamas a consegnare i 100-130 israeliani che sono stati presi in ostaggio, prigionieri, sabato scorso durante l'attacco di Hamas. E anche in questo caso devo dire che, conoscendo la situazione, conoscendo gli attori di tutta questa zona, di tutta questa storia, io per la verità dubito che questa cosa possa avvenire, e quindi ancora una volta a pagare saranno i civili. E per chiudere, naturalmente c'è la situazione degli ospedali. Tra l'altro 11 medici sono stati uccisi in questi giorni dai bombardamenti. Gli ospedali sono in ginocchio e le riserve di carburante per i generatori autonomi si esauriranno presto, mancano medicine, kit di pronto intervento, di emergenza, stiamo parlando di quasi 5.000 feriti, potete immaginare quindi in quale stato siano gli ospedali di Gaza in questo momento. Io credo che ci sia una, tranne rarissima eccezione, un sostegno estremo, anche militare, che viene espresso praticamente da tutti i governi del mondo, in particolare quelli occidentali, a Israele, e quindi è stata data una sorta di via libera a questa risposta così dura, così sanguinosa, e non credo che questo sia destinato a cambiare nei prossimi giorni o nel prossimo futuro. Per quanto riguarda invece l'opinione pubblica interna, la società civile internazionale, che è attenta, almeno in certi periodi, in certi settori, alla condizione palestinese, e che è consapevole del perché si sia arrivati a questo punto, senza ovviamente condonare massacri di civili compiuti dall'una e dall'altra parte, ecco, quello probabilmente è un bisogna guardarlo con attenzione, perché credo che di fronte a ciò che sta avvenendo a Gaza ci sarà una risposta non immediata, ma di tutti coloro che credono nella giustizia, credono nella protezione umanitaria, credono nella soluzione sulla base della legge internazionale, del diritto internazionale, della questione palestinese.
Are you out of mind? Lately I've been so lit up with pride. Explaining isn't needed at this time. Again, aren't you tired of thinking what's the hype? Cause I won't roll the dice. It's better right, let it die. Train of thoughts, it's denial. Going blind in your disguise. Should've known, but never mind.
Only in the morning.
E dopo la cronaca e anche un pochino di analisi di Michele Giorgio, le parole, gli aggiornamenti, le riflessioni di Bassam Saleh, giornalista palestinese che vive in Italia e a cui abbiamo chiesto un commento su quanto sta avvenendo, su quello che potrà avvenire, ma anche un po' sulla genesi di quello che è avvenuto.
La sensazione strana che la gente qui o la maggior parte dei mezzi di informazione non stanno dicendo la verità. Questa è la prima cosa da contrastare praticamente, perché quello che è successo non è successo solo sabato, e sta succedendo da 57 anni, da 56 anni, da quando Israele sta occupando i territori occupati di Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme. Quindi è una storia che continua. Non parlare di Gaza durante questi anni, anche dal 2006-2007, che Gaza sta sotto assedio da parte di Israele, che non entra niente, non esce niente senza il permesso di Israele, e quindi questo non dirlo pubblicamente, non dirlo a chi ascolta o vede la televisione o legge la stampa, è una disinformazione completa. Quello che succede a Gaza è una reazione a quello che sta succedendo, è successo prima, non è ieri che sta facendo questa questo caos che stanno creando a livello informativo. Cioè, sembra che c'è un atteggiamento o un orientamento venuto da qualche altra, fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, dagli Stati Uniti, e quindi bisogna demonizzare tutto ciò che è palestinese, tutto ciò che è lotta palestinese per la liberazione nazionale. E questo è il vero obiettivo, come lo vedo io, almeno da palestinese e da giornalista palestinese. Vedo questo perché nessuno vuole parlare del passato, tutti vogliono parlare del futuro. Adesso che dobbiamo fare? Israele è stata aggredita, deve rispondere. A che cosa risponde? Basta guardare l'immagine di Gaza, come sono state ridotte già da prima di sabato, o sabato di più ancora. Tutti i giorni sono bombardamenti, già sono 1500 morte, più di 5000 ferite. Tutta Gaza quasi macerie. Che cosa vuole, cosa pretendono da un palestinese? Di rassegnarsi senza resistere all'occupazione, senza resistere alla repressione, alle condizioni di vita che ha abbassato tutti questi anni? È una reazione a quello che ha fatto Israele sotto gli occhi di tutto il mondo. Non basta dire Israele deve smetterla e fermarsi qua, perché bisogna prendere in considerazione anche le aspirazioni del popolo palestinese. Non basta dire Israele ha esagerato, no, non ha esagerato, sta eseguendo praticamente una pulizia etnica e per tutti i palestinesi è un genocidio in modo particolare dentro Gaza in questo momento. E quello lo dicono i ministri loro. Quando un ministro della difesa israeliano dichiara che a Gaza ci stanno gli animali, come tali vanno trattati, ma magari gli animali in Europa vengono trattati bene, non vengono bombardati e ammazzati così. Pensano ai bambini, ma quanti bambini? O fino a oggi, fino a poco tempo fa, l'ultima notizia, 455 bambini sono morti. Nessuno ne parla di loro. Per tre bambini israeliani che sono morti, magari la morte è sempre brutta, ma almeno non fate due pesi e due misure. Se volete pesare anche 450 bambini palestinesi, pesano molto di più di tre bambini israeliani. E questo non è antisemitismo, né anti-ebraico, né niente. Questa è la realtà che stiamo vedendo adesso nei mezzi di informazione. A questo che bisogna trovare una soluzione, non andare sempre a dire andiamo a bombardare. Stavo ascoltando poco fa qualcuno su un canale televisivo, dice no, è la guerra, stiamo andando in guerra mondiale. Ma guerra mondiale di che? A Gaza ci sono 2,5 milioni di persone, non di animali né di oggetti, sono esseri umani. Avete tolto la luce, tolto il cibo, tolto l'acqua, tolto tutti i mezzi di sopravvivenza, e ancora stanno lì a dire noi vogliamo stare a Gaza perché questa è la nostra terra. Non avete capito voi israeliani che questo popolo da 100 anni che sta dicendo questi sono i nostri diritti, che vogliamo vivere, che vogliamo, abbiamo dato anche più dell'80% della nostra terra, ma quel pezzo che ci è rimasto ancora ci state litigando, ogni giorno ne create una nuova colonia e mandate tanti coloni dentro? Fino a quando? Fino a quando il mondo deve chiudere occhio su questo crimine dell'umanità? Non un crimine contro, ma dell'umanità in sé, se c'è una umanità in questo mondo.
manca un pezzo alla narrazione, quindi, no? Quello che stai dicendo è che manca un pezzo al racconto, come è anche avvenuto per esempio per quella guerra in Ucraina, che è stata omessa l'esistenza di una guerra precedente che andava avanti al 2014. In questo caso viene omesso nella narrazione attuale un sessantennio di storia alle spalle. Ti volevo farti una domanda, basata sulla base della tua esperienza, ma è soltanto Hamas che oggi riesce a rispondere militarmente con questo livello di intensità ad Israele, oppure viene chiamato Hamas qualcosa di diverso che non si sa o non si vuole definire?
Guarda, quello che stanno dicendo, che solo Hamas, è anche una disinformazione, perché quel gruppo che è entrato in questa operazione non rappresenta Hamas, è la maggioranza, ma ci stanno tutti i gruppi palestinesi dentro. Lo diciamo dall'inizio di questo, stiamo dicendo, state cercando di incolpare Hamas perché è un gruppo islamista. Allora, islamista vuol dire terrorista, quindi il mondo deve stare a trattarli come l'ISIS e quindi distruggerlo. Ma fammi capire, come fai a distinguere tra 2 milioni di persone chi è il terrorista e chi non è? Guardando bene alla popolazione di Gaza, più del 50% sono giovani meno di 15 anni. Meno di 15 anni. Sì. Quindi stai colpendo nel mucchio, stai facendo un assedio collettivo, una punizione collettiva di una popolazione di 2 milioni e mezzo. Ma siamo nel 23esimo secolo e ancora stiamo a far passare queste stronzate che stanno raccontando i giornali? Di che cosa serve? Che cosa vuole Israele? E se entra domani a Gaza, che farà? Che farà? Metterà la bandiera israeliana? I palestinesi che stanno dove? Sto guardando anche l'immagine adesso sulla televisione, non c'è niente. Sulle macerie vanno a alzare la bandiera e vogliono entrare via terra? Per che cosa? Che cosa è? Come possiamo definirlo se non è un genocidio contro la popolazione palestinese di Gaza?
Esattamente, quale può essere la prospettiva? Cosa può succedere adesso? Noi abbiamo visto in questi anni tanti azioni militari nei confronti di Gaza, nei confronti della Cisgiordania, ma adesso cosa può succedere? Perché ovviamente sembra qualcosa di un po' più intenso, è diverso.
Ma io non so, perché ogni 2 minuti cambia la situazione completamente, ma potrebbe incendiare tutto il Medio Oriente questo. Perché nessuno può. Noi qui in Europa siamo tranquilli, io sto sulla mia scrivania, parlo con te, c'è tutto, mangio, bevo, ho la luce in casa, ho l'aria condizionata se voglio, ma là non c'è nulla, neanche l'acqua da bere. Che cosa pretendono di questa gente? Che cosa pretendono? Ma perché poi Netanyahu adesso ha cambiato completamente linea? Ma fino al 2019, davanti ai suoi parlamentari, lo dichiarava, lo portava oggi a Arz anche, gli dichiarava: chi non vuole lo Stato palestinese deve sostenere Hamas. 3 a 4 anni fa stava dicendo questo. Che cosa è cambiato allora? Hai creato il mostro, poi ti è scappato dalle mani? È quello che la politica, di non arrivare mai a una soluzione politica della questione palestinese, la deve guardare sempre come una questione di sicurezza di Israele. Ma chi attacca la tua sicurezza? Sei l'esercito più potente del mondo, protetto e coccolato da tutti. Chi ti minaccia la sicurezza? Secondo me Israele è il nemico di se stesso, perché non può vivere in un momento di pace e di tranquillità. Vuole trovare sempre un nemico per continuare a avere sostegno economico, militare, bellico, diplomatico da tutte le parti, in modo particolare dagli Stati Uniti. Non a caso gli Stati Uniti hanno mosso le navi di Gerald Ford, quella sta arrivata nel Mediterraneo davanti alle strisce di Gaza. Per che cosa? Ma è così debole Israele? Allora, se è debole, questo è il prodotto occidentale, non l'abbiamo prodotto noi, non siete capaci nemmeno a farla crescere o difendersi come sempre fatto. Si è difesa sempre, non è la prima volta che bombarda Gaza, nel 2009, 2008, 2012, 2014, 2016, ma tutti gli anni c'è un bombardamento a Gaza, tutti gli anni. Che pretendevano dei cittadini di Gaza assediati già da quasi 17 anni? Non scoppia qualcosa? è scoppiato, quanto fai tanta pressione, prima o poi si scoppia, ed è scoppiata nelle loro mani.
E cosa ti aspetti che succeda adesso? Pensi, insomma, hai un'idea, una sensazione, ti arrivano notizie dalla Palestina?
Ancora l'immediazione ci stanno, ma ancora non si conclude, perché c'è una intransigenza israeliana prima delle altre, e intransigenza anche sostenuta dagli Stati Uniti. No, se avete avuto il conto dovete rispondere, ma si può rispondere anche in modo politico, non è che deve essere la risposta una rappresaglia sulle macerie di Gaza, perché non c'è più niente da distruggere. Su che cosa possono aspettare? Aspettiamo di vedere se la mediazione egiziana, poi ci stanno anche i sauditi, i turchi, tutti stanno cercando di mediare e di bloccare almeno l'entrata a Gaza, perché non è facile neanche per gli israeliani fare questo ingresso a Gaza con i carri armati. Ne pretenderanno ancora di più, perché finché mi bombardi dal cielo non posso fare niente, perché non c'ho mai neanche la controaria aerea. Quindi entri dentro, ti trovo davanti a me, tu pensi che i cittadini di Gaza, anche chi non sa usare le armi, lo userà quel giorno, credo.
E chi è che può essere in questo momento, magari nei paesi arabi, poi ti saluto, l'ultima domanda, a, diciamo, in qualche modo assumersi l'onere di parlare, tutelare in qualche modo la causa della Palestina, perché quello che è successo negli ultimi anni è che la Palestina è rimasta veramente sola, no? Cioè, un tempo diciamo il dramma palestinese anche strumentalmente attirava l'attenzione di qualcuno che magari, ripeto, strumentalmente magari l'appoggiava. Ora è veramente, sembra che siano rimasti molto soli i palestinesi e debbano difendersi totalmente soli. C'è qualcuno che può invece di nuovo, diciamo, rendersi conto dell'importanza di risolvere questa questione, oppure...
No, la maggior parte dei paesi arabi nel vertice dei ministri degli esteri hanno preso delle posizioni molto chiare: bisogna fermare questo massacro, bisogna aprire un corridoio umano almeno per la gente che vuole uscire, farla uscire. L'Egitto ha dato la disponibilità di aprire il valico di Rafah, ma per mandare anche degli aiuti umanitari. Israele l'ha bombardato, quindi la risposta di israeliani è tutto no, vogliono continuare il loro progetto, il loro piano. Come dicono, vogliamo sterminare Hamas, d'accordo, ma Hamas, quanti sono Hamas? 2 milioni di persone? Non credo. Quindi stai massacrando un popolo per cercare una persona o 10 persone o 100 o 200, ammazzi un popolo intero? E poi se scoprirà domani ancora di più, perché la Cisgiordania era già abbastanza attiva contro le occupazioni, se scoprirà, cominceranno anche lì a sparare tutti i giorni contro l'esercito israeliano, cosa succede? Parliamoci sulla realtà, perché questo è il reale. Finché c'è la causa palestinese, ci sono i palestinesi che sono stati proibiti dai loro diritti all'esistenza, alla resistenza, a essere esseri umani, questo popolo non mollerà mai. E quindi Israele deve assumersi la responsabilità insieme alla comunità internazionale, che ancora non riesce a avere una parola, non dire una parola seria per dire agli israeliani: fermatevi un attimo, pensiamoci un po', cominciamo a trovare un'altra soluzione. Ma porca miseria, se succede un incidente stradale sulla strada e viene ferito uno, la prima cosa che fai è soccorrere il ferito. Non è che vai a dire al ferito: senti, tieni un bastone, vai a menare l'altro. Poi verranno i vigili a misurare chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato. Ma non è possibile che in questo mondo assurdo del capitalismo, dell'imperialismo, dell'arroganza americana e israeliana non riescono a trovare un punto di incontro? Io non ci credo, perché vogliono questo, perché vogliono rimettere di nuovo tutto il mondo arabo sotto l'egemonia imperialista americana e controllare tutte le risorse del mondo arabo. E questo, secondo me, è questo, perché hanno visto che con questa operazione è fallito quell'obiettivo, perché Israele si è dimostrata molto debole, e quindi la devono sostenere a tutti i costi per continuare nel loro piano di egemonia imperialista sulla regione araba.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.